qua. Allora, in questa seconda parte della lezione non andremo a vedere un articolo in particolare, ma andremo a vedere una serie di proteine, che sono delle metalloproteasi che vengono chiamate famiglia ADAM. La parola ADAM significa a disintegrin and metalloprotease protein. Vedete, AD, AM derivano da questa sigla, ossia il nome è una disintegrina e metalloproteasi. Vedremo cosa intendono con questi due nomi. Il motivo per cui volevo dedicare appunto una mezz'ora, insomma una mezza lezione a queste proteine, è che molte delle dei modelli che vedremo di interazione tra cellule che esprimono un recettore e cellule che esprimono un ligando prevedono l'attività di queste proteine. Queste proteine sono molto importanti nella segnalazione tra cellule, nelle interazioni tra cellule, e vedremo anche degli schemi più avanti che ci fanno vedere in quali contesti sono importanti. Vedo ancora arrivare qualcuno. Allora, queste proteine le abbiamo viste ad esempio nella prima parte dell'articolo in cui abbiamo parlato delle frine, perché queste proteine erano le proteine responsabili del taglio delle frine, quelle le frine di tipo A, dopo l'interazione tra la cellula che esprime il recettore F, A, e l'interazione con la cellula che esprime il ligando efrina. Quindi, ad esempio, nel caso di questo modello di interazione iuxacrina tra due cellule, il distacco cellulare era mediato solo grazie all'attività di queste metalloproteasi. E negli articoli che vedremo nelle prossime lezioni, spesso proteine di questa famiglia o appartenenti a famiglie simili sono coinvolte nell'azione di taglio di questi recettori o ligandi. E queste proteine sono importanti per, appunto, in alcuni casi il distacco tra le cellule, in alcuni casi il rilascio di molecole, però lo vediamo meglio in diapositive successive. Questa era l'immagine che abbiamo visto quando abbiamo parlato dell'articolo sulle F e le frine, in cui appunto noi ci siamo concentrati su questa parte, ossia sul il fenomeno che mediava la repulsione nelle cellule che esprimevano recettore FB e ligando efrina B, che era una parte un po' nuova in cui c'era questo fenomeno della transendocitosi. Ma quando una cellula esprime recettore FA e l'altra ligando efrina B, la repulsione era mediata da un taglio proteolitico mediato da queste proteine ADAM. E negli articoli che vedremo nelle prossime volte, ad esempio, vi parlerò del recettore RB4, che è un recettore che in alcune sue isoforme presenta un sito riconosciuto da questa metalloproteasi. E quindi vedremo che in qualche articolo, che ad esempio il fatto che un recettore possa essere tagliato o no dalla metalloproteasi fa sì che questo possa segnalare in un modo o in un altro. Se il recettore viene tagliato, può produrre un frammento extracellulare che può segnalare, può produrre un frammento citoplasmatico che poi può essere a sua volta tagliato e andare nel nucleo. Se non viene tagliato dalla metalloproteasi, invece rimane come recettore transmembrana. Quindi immaginate che la segnalazione di una cellula è fortemente influenzata dall'attività o meno di queste metalloproteasi. Se queste agiscono, la proteina si trasforma in un'altra proteina, quindi in qualcosa di solubile all'esterno della cellula, in qualcosa di solubile all'interno della cellula. Se la metalloproteasi non agisce, il recettore o il ligando rimane transmembrana. Ed infatti vedremo anche le neureguline, in particolare la neureguina 1, anche in questo caso vedremo che esistono delle molecole che vengono prodotte transmembrana, ed è solo grazie all'azione delle metalloproteasi a livello della regione extracellulare, solo grazie all'azione di queste metalloproteasi che si ha il rilascio del ligando che può andare a agire lontano. E quindi chiaramente la cellula può utilizzare queste metalloproteasi come ulteriore livello di controllo della sua segnalazione. Per cui se noi andiamo a analizzare l'espressione della neuroregulina 1 o di F o di efrina o di RB4 o di altro nel tessuto che stiamo studiando, vediamo che l'RNA c'è. Questo non ci dice se poi viene rilasciato il ligando o no. E lo stesso la cellula, appunto una cellula può produrre una proteina, ma se può regolare il rilascio della proteina regolando l'espressione della metalloproteasi che deve tagliarla. Quindi una cellula può tenere in membrana una certa quantità di recettore o di ligando intero e regolando l'attività della metalloproteasi può regolare la quantità di rilascio del ligando. Quindi le metalloproteasi una volta non erano così studiate, in realtà ci si è resi conto che hanno un ruolo molto importante nella regolazione dell'attività di recettori e ligandi. E quindi vediamo, questi sono solo degli schemi che ci fanno vedere che ad esempio in assenza di shedding, quindi di rilascio, di taglio, perché appunto con extracellular domain shedding si intende rilascio del dominio extracellulare, quindi in assenza di rilascio un ligando, qui loro rappresentano il ligando ancorato alla membrana e il recettore ancorato alla membrana. Quindi se una cellula esprime un recettore ancorato e un'altra cellula esprime un ligando ancorato e non c'è azione delle metalloproteasi, questa coppia ligando-recettore potrà solo mediare dei segnali juxtacrini, ossia segnali di interazione tra due cellule che vengono a contatto. O al massimo, gli autori della review che discute il ruolo delle ADAM, al massimo si potrà avere un'interazione di tipo autocrino, cioè un'interazione, un'attivazione di tipo autocrino, se la conformazione strutturale del recettore del ligando permette al recettore ligando di interagire. Adesso, ovviamente rappresentato in questo modo, è difficile pensare che un ligando messo così possa interagire con il recettore, ma se la sua conformazione è particolare, per cui può ripiegarsi in qualche modo, quando questo recettore andrà vicino al ligando, forse possono interagire. Ovviamente appunto, dipenderà da recettore a recettore. Ci saranno dei recettori dei ligandi che possono interagire quando esposti sulla stessa cellula e altri che non possono perché hanno una conformazione tale per cui possono interagire solo quando vanno a contatto con altre cellule. Vediamo come si complica la situazione se invece ci sono delle metalloproteasi. Quindi la situazione diventa molto più complicata perché appunto qui vedevamo un'interazione semplice juxtacrina tra ligando e recettore. Allora, immaginiamo se il ligando può essere soggetto al taglio da parte di una metalloproteasi, il ligando diventa solubile, quindi qui era ancorato alla membrana, vedete qua c'è il taglio, con le forbici si rappresenta queste proteine ADAM, e vedete il ligando cosa può fare? Può andare a stimolare il recettore espresso dalla stessa cellula, e quindi avremo una stimolazione autocrina. Quindi c'è un'autostimolazione. Se per motivi di ingombro sterico il ligando e il recettore non potevano interagire, grazie all'azione di queste metalloproteasi il ligando può essere tagliato, può andare nell'ambiente extracellulare e andare a stimolare il recettore esposto dalla stessa cellula. Quindi non avremo più solo la segnalazione di juxtacrina, ma avremo una segnalazione autocrina. Poi sempre il taglio da parte di queste metalloproteasi fa sì che questo ligando che diventa solubile può andare a segnalare anche lontano, quindi avremo una segnalazione paracrina. Quindi immaginate, se non avviene il taglio delle metalloproteasi avremo solo juxtacrina, con il taglio possiamo avere autocrina, paracrina e nelle molecole non tagliate anche juxtacrina. Spiego solo a quelli che sono arrivati dopo, stiamo parlando delle proteine, le metalloproteasi della famiglia ADAM, che sono proteine coinvolte nel taglio proteolitico. Andiamo a vedere ancora i recettori. Questo è solo uno schema. Quando vi parlerò di RB4, scoprirete che anche questo recettore può essere tagliato. E quindi, se su questa cellula ci viene fatto vedere cosa succede quando il ligando transmembrana viene tagliato, su questa cellula ci viene fatto vedere cosa succede se il recettore viene tagliato. Quindi in assenza di metalloproteasi il recettore rimane ancorato alla membrana. Se agisce la metalloproteasi può fare varie cose il recettore. Può ad esempio andare in soluzione e in alcuni casi fungere da quasi dominant negative, cioè in qualche modo va a sequestrare il ligando disponibile in giro. Vedete, se questo recettore viene rilasciato nell'ambiente extracellulare, sequestra i ligandi prodotti da questa cellula o da altre e quindi può ad esempio sottrarli dall'ambiente e impedirgli di segnalare. Oppure ed è un aspetto che, se riesco, riuscirò, vi racconterò in una lezione. In alcuni casi si pensa che questo recettore tagliato possa andare a funzionare lui da ligando su un ligando transmembrana. Quindi qui non è rappresentato in questo articolo, ma se il recettore viene tagliato, questo frammento diventa solubile, può navigare, quindi spostarsi nella mente extracellulare e andare a interagire su un ligando. Se è in grado di interagire con un ligando che ad esempio è dotato di un dominio citoplasmatico, può capitare che il ligando in questo caso si comporti lui da recettore, quindi trasduca lui un segnale. Ad esempio, appunto, immaginate la storia degli F e delle frine. Nell'articolo che abbiamo visto l'altra volta, in maniera artificiale gli autori avevano prodotto un recettore solubile. In realtà in natura esistono i recettori solubili, sono il frutto del taglio di alcuni recettori da parte di queste ADAM, e quindi questi recettori possono andare a legarsi ai ligandi transmembrana, e se questi hanno dominio che gli permette di attivare una segnalazione, attivano anche loro. Basta, non mi vengono in mente altre attività, però appunto vedete, grazie a queste metalloproteasi la segnalazione diventa molto più complessa, e quindi la cellula, regolando l'attività delle metalloproteasi, regola enormemente l'attività dei ligandi e del recettore. Allora, queste proteine, che si chiamano ADAM, vi dicevo, derivano il nome da Adis Integrin and Metalloprotease Protein. Il dominio disintegrinico si chiama così perché ha un'alta somiglianza con un dominio presente nel veleno di alcuni serpenti. E ha una somiglianza con delle proteine chiamate disintegrine presenti nel veleno di alcuni serpenti. E invece il nome metalloprotease deriva dal fatto che questa proteasi in grado di scindere o recettori o ligandi è una peptidasi, quindi una proteasi che ha bisogno di ioni metallici per funzionare, quindi ha bisogno dello ione zinco nel suo dominio catalitico per svolgere la sua azione. Queste metalloproteasi, queste proteine che si chiamano ADAM, non sono espresse nel citoplasma né vengono secrete, sono proteine ancorate alla membrana, proprio perché la loro azione è su proteine di membrana, quindi si tratta di proteine che sono transmembrana in grado di scindere recettori o ligandi o comunque proteine transmembrana espresse accanto a loro, e hanno un ruolo importante in vari fenomeni, nella fertilizzazione, angiogenesi, neurogenesi, nello sviluppo del cuore e nel cancro. Quindi sono stati studiati in numerosi modelli, proprio perché sono molti i modelli in cui o il recettore o il ligando necessitano di un taglio per essere attivati o per essere disattivati, a seconda del contesto. E appunto in alcuni articoli si parla di questo fenomeno chiamato protein ectodomain shedding, ed è appunto il rilascio del dominio extracellulare di un recettore o di un ligando in seguito all'azione di queste metalloproteasi. E quindi questo fenomeno è un processo proteolitico che rilascia un frammento extracellulare nell'ambiente esterno e può essere considerato appunto una regolazione post-traduzionale, proprio perché la cellula traduce la propria proteina, la manda in membrana come recettore intero o come ligando intero, ma è in grado di regolare la localizzazione di questo recettore o questo ligando grazie all'azione di queste metalloproteasi, che quindi regolano l'attività della proteina. Quindi la proteina può essere attivata dal taglio proteolitico, può essere disattivata. Sicuramente l'azione di queste metalloproteasi ha una forte influenza sul comportamento di queste proteine, e quindi appunto può attivarle o inattivarle o cambiarne le proprietà. Ad esempio i ligandi transmembrana non cambiano la loro capacità di interagire con il recettore, per cui il taglio non gli fa cambiare la conformazione spesso, però gli fa cambiare le proprietà, perché se il ligando è transmembrana interagirà solo con interazioni di ustacrine con un'altra cellula che esprime il recettore. Se il ligando viene rilasciato, potrà agire in maniera paracrina, autocrina, e quindi andare a stimolare anche cellule lontane. E questa è la struttura di queste proteine ADA, che appunto, come vedete, sono proteine transmembrana, proprio perché agiscono su altre proteine localizzate sulla membrana. Hanno un dominio transmembrana, un dominio citoplasmatico, poi hanno questo dominio simile alle GF, una regione ricca in cisteine, hanno questo dominio che si chiama disintegrin proprio perché ricorda un dominio presente nel veleno dei serpenti, e poi hanno questo dominio che è il dominio vero e proprio della metalloproteasi ed è quello che catalizza il taglio proteolitico. Sono state identificate, in questo articolo diceva più di 33, probabilmente il numero è aumentato, più di 33 diverse proteine ADAM in varie specie. La ADAM 1 e ADAM 2 sono state identificate all'inizio in una proteina che si chiama fertilina, ma poi ne hanno trovate altre, appunto si è arrivati fino a 33, e di molte di queste è stato studiato il topo knockout. Adesso non andiamo a vedere che cosa succede nei vari topi knockout per le ADAM, però alcune di queste ADAM sono fondamentali per lo sviluppo. Infatti si vede che in alcuni di questi topi knockout c'è un'elevata mortalità, proprio perché la mancanza di queste metalloproteasi fa sì che alcuni recettori fondamentali o alcuni ligandi fondamentali non possano svolgere la loro attività, e quindi il fenotipo di questi topi knockout per questi ADAM ricorda enormemente il fenotipo che si osserva quando si elimina un certo recettore o un certo ligando. Ad esempio, in particolare vedo che il topo knockout per ADAM 17, che viene anche chiamato TAIS, tace, ha un fenotipo che ricorda moltissimo il fenotipo dei topi knockout per le GF receptor, per TGF-alfa, per questo HBEGF o l'anfiregulina. Ossia, osservando questo fenotipo molto simile tra ADAM 17 e i topi knockout per queste proteine, si può dedurre che queste proteine, per poter funzionare, quindi per poter svolgere la loro azione, hanno proprio bisogno di dell'attivazione da parte di questo ADAM 17. E quindi, se un topo esprime GF receptor o TGF-alfa, HBEGF o l'anfiregulina, ma non esprime ADAM 17, che è questa metalloproteasi incaricata di tagliare alcune di queste proteine, avere la proteina ma non averla tagliata la rende inservibile, e quindi il fenotipo che si osserva è lo stesso. Noi adesso non andremo a vedere appunto la lista dei fenotipi. Diciamo che appunto la cosa importante di queste proteine è che sono proteine molto importanti per la segnalazione tra le cellule. Visto che nei nostri articoli ci concentriamo proprio sulla segnalazione, su come fanno le cellule a riconoscersi, a mediare segnali di attrazione o repulsione, e come fanno a segnalare appunto sia tra cellule vicine e tra cellule lontane, sapere che esiste questa classe di proteine che regola il rilascio o meno di proteine solubili è importante. E vediamo in questo schema, qui viene rappresentata la proteina ADAM espressa in membrana, che è in grado di tagliare la proteina transmembrana, che può essere un recettore o un ligando, e in seguito al taglio c'è questo fenomeno appunto che si chiama protein ectodomain shedding, e quindi il rilascio del dominio solubile extracellulare. È stato stimato che dal 2 al 4% delle proteine esposte in membrana è sottoposto a ectodomain shedding, quindi il 2-4% delle proteine presenta dei domini cellulari, dei domini sulla proteina, che sono riconosciute da queste metalloproteasi. Ovviamente le metalloproteasi, come tutti gli enzimi, non tagliano a caso, riconosceranno delle sequenze consensus, quindi ci saranno delle sequenze aminoacidiche particolari riconosciute da queste metalloproteasi, e se queste metalloproteasi trovano delle proteine con questo consensus, le tagliano. Se le proteine di membrana sono prive di questa sequenza, non vengono tagliate dalle metalloproteasi. E in seguito a questo primo taglio, che prevede l'ectodomain shedding, quindi il rilascio di una proteina extracellulare, A volte, su alcuni recettori, ma non su tutti, avviene un secondo taglio che viene chiamato RIP, quindi proteolisi intramembrana regolata, ossia si è visto che per alcuni recettori, ad esempio NOTCH, RV4, lo vedremo, e anche altri, il taglio della prima metalloproteasi che rilascia un dominio extracellulare consente a una seconda proteasi di fare un come si dice, catalizzare un taglio a livello citoplasmatico e quindi di rilasciare un frammento citoplasmatico che prima era ancorato alla membrana. Se questo viene rilasciato, può andare in giro per il citoplasma a svolgere la sua attività o addirittura andare nel nucleo e in qualche modo avere un'azione sulla regolazione trascrizionale. Questo secondo taglio non è mediato dalle metalloproteasi di membrana, quindi non è mediato dalle ADAM, proprio perché le ADAM sono sulla superficie, quindi non possono tagliare proteine interne alla cellula, ma è regolato da altre proteine, ad esempio nel caso di NOTCH o RB4, che vedremo, è tagliato da enzimi che si chiamano dipendenti dalla presenilina. In particolare RB4 è tagliato da un enzima che si chiama gamma secretasi presenilina dipendente. Però appunto lo vedremo quando parleremo di RB4. È importante sapere che il taglio delle ADAM si chiama gamma secretase, se volete segnarvelo, presenilina dipendente, ma non è necessario sapere il nome. È importante sapere che il secondo taglio non è mediato dalle ADAM, ma da una proteina interna. E quindi il taglio di queste ADAM, io prima vi ho fatto vedere quelle figure dei recettori, adesso torno su un attimo indietro. Vi ho fatto vedere cosa succede quando le ADAM agiscono. Abbiamo visto che grazie alle ADAM il ligando può andare in giro, grazie alle ADAM il recettore può andare in giro e quindi svolgere azione in lontananza. Quello che manca in questa immagine, probabilmente per non complicarla troppo, è cosa succede a livello citoplasmatico. In seguito al taglio dell'ADAM che avviene qui, su questo recettore o su questo ligando, a volte, non su tutti i recettori, ma in alcuni casi, né su tutti i ligandi, può avvenire un secondo taglio, qui a livello del recettore, qui a livello del ligando, per cui questo frammento che in seguito al primo taglio rimarrebbe ancorato sulla membrana, si stacca dalla membrana e può andare o in giro nel citoplasma, in varie regioni del citoplasma, a svolgere la sua attività, oppure addirittura traslocare nel nucleo. Ad esempio, vi parlerò di un articolo su RB4, uno sulla neuregulina 1, è stato visto che sia un frammento citoplasmatico della neuregulina 1 sia un frammento citoplasmatico del recettore RB4 possono traslocare nel nucleo e andare a influenzare la trascrizione. Quindi questo primo taglio complica enormemente le cose, per cui il taglio dovuto a queste ADAM fa sì che queste cellule possano segnalare lontano, ma anche all'interno della cellula si può attivare una segnalazione che può andare addirittura a livello del nucleo. Ovviamente appunto non pensate che in tutti i recettori, in tutti i contesti cellulari avvengano questi tagli, però la cellula ha la possibilità di regolare sia il rilascio nell'ambiente extracellulare sia il rilascio nell'ambiente citoplasmatico di frammenti di proteine che possono andare a svolgere la loro attività. E qui c'è un'immagine appunto di questo fenomeno chiamato RIP, in cui si vede che in seguito al taglio da parte del primo enzima, che qui chiamano TACE, non lo chiamano ADAM, non lo chiamano TACE, ma l'enzima TACE in realtà equivale all'ADAM 17, comunque in seguito al taglio da parte di una proteina ADAM c'è il rilascio nell'ambiente extracellulare del dominio extracellulare, ma se avviene un secondo taglio, che è questo, da parte di questo secondo enzima, questa presenilina, viene rilasciato un frammento citoplasmatico che può andare a fare delle cose. E quindi, ad esempio, in questo schema vediamo che può andare nel nucleo e può andare a regolare la trascrizione. Quindi quella proteina che ci sembrava una semplice proteina di membrana può svolgere varie attività. Una volta non si pensava che i recettori potessero andare nel nucleo, invece appunto negli ultimi anni si è visto che numerosi recettori, numerosi ligandi riescono a svolgere varie attività, sia sulla membrana sia a livello citoplasmatico e nucleare. E Sempre parlando di ligandi, recettori, frammenti, vi cito questo articolo che è del 98, in cui hanno scoperto il fenomeno della segnalazione intracrina. Ossia, voi vi chiederete perché la cellula non può produrre un ligando già secreto? Cioè, perché la cellula deve andare a produrre un ligando transmembrana? Ad esempio, a me viene in mente la neuroglina, nefrina, perché non può già produrre un frammento solubile e mandarlo verso l'esterno così com'è? Perché si deve complicare la vita andandolo a mettere a produrre un ligando transmembrana e poi deve andare ad attivarlo producendo una metalloproteasi che lo taglia? In alcuni casi, se la cellula produce, esprime anche il proprio recettore. Cioè, se una cellula produce, ad esempio, il recettore delle, non so, esprime MET, esprime anche l'HGF, se produce l'HGF come proteina solubile, l'HGF già a livello delle vescicole di endocitosi, cioè le vescicole che vengono prodotte dall'apparato di Golgi, che permettono al recettore e al ligando di andare in membrana, il ligando sarebbe già in grado di autostimolare il recettore. Allora, ci sono dei ligandi che vengono prodotti già solubili. Adesso ho fatto l'esempio dell'HGF, chiaramente un esempio sbagliato, perché l'HGF è proprio un ligando che, se non sbaglio, viene prodotto solo solubile. Evidentemente è un ligando che viene prodotto da cellule che non esprimono il recettore MET. Quindi, in qualche modo, nella selezione naturale, quasi sempre le cellule che esprimono MET non sono le cellule che esprimono il ligando. Però, ad esempio, ci sono cellule che, ad esempio, esprimono, non so, le GF receptor ed esprimono anche le GF. Allora, se una cellula esprime le GF come frammento già solubile, immaginate che nella vescicola di Golgi, che si sta avvicinando alla membrana per esporre il recettore in membrana e rilasciare il ligando potrebbe già legarsi al recettore e quindi attivarlo. In questo articolo, che non andiamo a vedere, hanno dimostrato proprio questa cosa. Cioè, hanno dimostrato che se rimuovevano il dominio del fattore dell'EGF, il dominio che gli permetteva di essere ancorato alla membrana, questo portava a una segnalazione intracrina. E quindi hanno visto che, ad esempio, in queste cellule in cui andavano a esprimere l'EGF solo come proteina solubile, in maniera artificiale, cioè avevano preparato un costrutto privo del dominio transmembrana e citoplasmatico, vedevano che non riuscivano a inibire l'attività dell'EGF receptor, perché l'EGF receptor comunque veniva attivato già a livello delle vescicole di Golgi, perché loro avevano sviluppato degli anticorpi contro l'EGF receptor. Se stimolavano le cellule l'anticorpo anti-EGF receptor, bloccavano l'anticorpo, e quindi l'anticorpo bloccava l'EGF receptor, l'EGF receptor non era più in grado di legare le GF e quindi in qualche modo inibivano la segnalazione. Ma se queste cellule venivano trasfettate con un costrutto per produrre le GF, le GF svolgeva la sua azione già a livello delle vescicole di Golgi che portavano il recettore GF e le GF verso l'esterno, e quindi stimolare la cellula con l'anticorpo anti-EGF receptor non faceva nulla, perché il recettore veniva attivato già a livello delle vescicole. Quindi gli autori di questo articolo, appunto, hanno ipotizzato questo fenomeno che chiamano intracrine signaling, perché proprio voi a lezione avete studiato la segnalazione autocrina, juxtacrina, paracrina, ma non l'intracrina. La segnalazione intracrina è quella che avviene quando quando una cellula esprime il recettore e il ligando solubile. Di solito questo fenomeno non avviene, appunto. Quindi una cellula che esprime un recettore spesso esprime il ligando sotto forma di ligando transmembrana. Un ligando transmembrana, un recettore transmembrana, anche se sono nella stessa vescicola di Golgi, probabilmente avranno una conformazione tale per cui non riescono ad autoattivarsi. Giungono in membrana tutti e due e solo in seguito al taglio da parte della metalloproteasi avremo il rilascio del ligando solubile che può eventualmente attivare in maniera autocrina la cellula o andare a attivare lontano. Oppure, appunto, se una cellula esprime invece il ligando solubile tipo l'HGF, mi immagino che quella cellula non esprima anche il recettore MET, o se lo esprime allora avverrà questo fenomeno. Vista l'ora non andrei avanti, andiamo avanti la prossima volta. Finiamo il discorso sulle ADAM e poi parleremo o di RB4 o di MET. Adesso cerco di mettervi le lezioni prima, solo che io di solito ci penso un po' all'ultimo, non riesco a prevederle con largo anticipo, però cerco almeno di mettervi gli articoli con intenzione di raccontarvi. Poi magari non so esattamente in quale lezione l'affronteremo, perché magari a volte ci dilunghiamo di più su uno piuttosto che sull'altro, ma ve li metto online almeno. Va bene, buon weekend, arrivederci.